c'era un capobanda, no? Che mi aveva mandato tramite un mio amico, mi aveva mandato un messaggio dicendomi che se continuavo ad andare dentro in quelle zone là mi avrebbe sparato sulle gambe.
Ah.
Bene, bene, ho preso atto di
Che cosa
questa
significa?
storia e ho continuato ad andare dentro, andare in quelle zone, l'Alta Val di Piero, la Val del Rudamulin, sempre di qua
Della parte di
del
Galenia.
Cordevole, del Cordevole. Un giorno, passati un paio di mesi, 2 o 3 mesi, vedo questo tizio, venivo da Belluno per andare a casa a Castion, lo vedo entrare dentro su un'osteria proprio lì al ponte di Piave. Porca miseria, adesso lo becco mica là. E ho messo la macchina subito sulla benzinaia e sono andato dentro. Come sono andato dentro, oh Franco, no, come due grandi, oh Pippo, si chiamava, il soprannome era Pippo, oh Pippo, com'è la, come Noela, le solite presentazioni. E dai che bevemo un'ombra di vino, bevi un'ombra, bevi due, e io ho cominciato a parlare con lui, no? E a un certo momento le infilavo dentro, perché volevo provocarlo per 2 o 3 volte e dopo buttarle lì la frase e vedere la reazione e capire se l'aveva detta o meno, no? Allora lei mi ha detto una roba che ah sì, dimmi, e, tac, le giravo subito il discorso, parlavo di un'altra. Alla terza volta, adesso l'ha detto Franco, te me la dis. Allora ascolta qua, ti t'ha detto così, così e così. Che se non finisco te mi spara sulle gambe. Però ho detto, caro Pippo, t'avrei sbagliato tutto. Sai tu perché? Perché mi guarivo, venivo su a casa tua, te brusavo la casa, ma mi non te tirei sulle gambe, te fai saltare la testa in 1.000 pezzi contro. Ma siccome ti non te la dita e mio scherzà, qua la mano e amici come
Ah,
prima.
ecco,
Ecco
ok.
qua. Questa è
Meno
stata,
male.
questa è una, dopo ce n'era un altro. Che
No,
ma...
andiamo presso la montagna, perché se no, sai cosa, Franco? Se no andiamo a rischio di tra virgolette, bruciare quelli che sono, no,
No,
tutte le
allora
tematiche che abbiamo. Sì, dai.
chiudiamo il discorso della
Siete
caccia.
ok.
Allora, io ho praticato le montagne e il mio essere stato fuori legge è stato perché non ho mai accettato i confini.
Ok. E
Non ho mai accettato.
questo già si manifestava nella caccia, mi sembra una cosa.
Proprio per una
Sì.
per un mio caratteristica
Certo.
un po' anarchica su queste cose qua. Il cacciatore primitivo non aveva confini, dove andava? Andava dove c'era la selvaggina. Però per passare da un comune all'altro dovevi passare sui punti più impervi, i punti più difficili. Ed è lì che io poi mi sono anche protetto dalle guardie, perché nessuno avrebbe pensato che io potessi passare in certi posti.
Ma
E
scusami.
soprattutto che mi ha salvato è stato questo mio modo di pensare, e cioè di sottovalutare sempre le mie capacità e sopravvalutare tutto quelle degli altri. Io le guardie le avevo ingigantite, le avevo messo dappertutto. Se io mi fossi montato la testa e mi fossi ritenuto imprendibile, mi avrebbero preso 10.000 volte. Io li ho messi dappertutto. Cioè,
Questo qui è un concetto che è valido non soltanto per la caccia, ma credo che tu l'abbia
affrontare la
applicato anche
vita.
nella
Io ho
montagna, nella
sempre
vita.
affrontato la vita
Si vede.
con un profondo senso di umiltà, misurandomi sulle mie capacità, e poi ho cominciato a spostare sempre più in là le difficoltà, sia nel lavoro sia
In
in tutti gli
tutto, in
aspetti
tutto,
della vita. E
certo. Anche
penso
per me.
che questo sia un
Uno
buon
stile di vita.
buon insegnamento.
Ma per concludere un po' il discorso della caccia, volevo chiederti, ma cos'è che ti spingeva ad andare a caccia?
Eccola
Allora,
qua, è la
il
cosa.
fabbisogno
Aspetta, sì.
effettivo oppure sta sfida
Ti
con le guardie?
ringrazio, ti
Con la
ringrazio,
guardia.
ti ringrazio, no, ti
Perché bisogna
ringrazio.
contare, erano gli anni, erano gli anni.
Erano gli anni 58-59 là.
Ok, quindi il contesto è
Mi hai
questo.
fatto una domanda che ho dimenticato proprio la cosa più importante. Quando io sono venuto a Belluno, trasferito dalla Save, perché lavoravo a Cortina in una centrale della Save, e sono arrivato a Belluno con una paga di 40.000 lire al mese e ne avevo 13 di affitto. Io ho avuto, sposandomi, 3 figli, una in fila all'altra, e quindi in macelleria non potevo andare. Mangiavamo pasta asciutta, qualche pezzetto di formaggio e così via. La caccia prima di piuma, poi di pelo, la caccia al camoscio e capriolo, mi ha dato la possibilità di compensare questa mancanza di soldi da poter andare in macelleria a comprare la carne. E ho allevato le mie figlie con carne di selvaggina. Quando poi ero in condizioni economiche diverse, più potevo anche... Vabbè, avete capito, però la passione era rimasta, non era rimasta per un senso di sfida, era rimasta per il piacere, per la straordinaria avventura su quelle montagne, perché lì andare a caccia di un camoscio non è mica come andare a Cortina, dove vanno su con la jeep e sono là nei ghiaioni e sparano al tiro al bersaglio. Quella è una caccia ignobile, questa qui è una caccia che te la guadagni, perché viaggi in un mondo verticale, perché tutti i rovesci delle montagne nostre che fanno capo alla Val di Piero sono montagne terribili. Io le attraversavo in tutte le maniere, ma sempre in verticale, e quindi andare a caccia in camoscio è una cosa straordinaria. Poi il fatto di essere braccato e sotto tiro, un po' come vi ho detto prima, forse ha allungato questo mio por fine a questa attività, e ho posto fine a questa attività di caccia con un giorno di caccia nel novembre 1978, in un punto della Val di Piero straordinario, in una piccola conca dove c'erano 30 camosci. Era il mese di novembre, io ero sceso giù dalle pareti della pala bassa, mm-hmm, che c'erano 10 centimetri di neve, quindi è stata un rischio enorme. E sono arrivato in un punto dove dominavo questa conca, e lì c'erano 30 camosci. Io ero lì perché volevo pigliare il maschio produttore, perché il mese di novembre il vecchio maschio si avvicina al branco per coprire le femmine, no? E ho assistito a una scena di serenità che ti cancella tutto quello che hai dentro, ti cancella, ti scioglie quasi, ti scioglie in questo vedere queste femmine con due piccoli, quell'altra con un piccolo, e ogni tanto i piccoli che giocano, insomma una cosa straordinaria. E il vecchio non arrivava. A un certo momento ne ho visti altri 12 venire su, si sono messi tutti in mezzo a questa conca, e ce n'erano 40-42 capi, femmine, piccoli, qualche maschio, ce n'erano 3 di maschi là, e dopo i maschi quelli più piccoli. E quando stavo quasi per andarmene, ho visto venire su dal fondo valle, un dislivello di 1000 metri quasi, ho visto dalla potenza che veniva su, eccolo qua che arriva. In 3-4 minuti è arrivato in mezzo a sta conca. Io ero su 300 metri su una cengia larga mezzo metro, che osservavo tutta sta storia con sta parete che andava giù a piombo. E arriva in mezzo alla conca e punta lo sguardo in 2-3 punti, come lui ha puntato lo sguardo in questi 2-3 punti, e ho visto i camosci maschi che erano lì presenti a partire di corsa come un cane col culo basso, no? Che corre per scappare. Lui li ha cacciati fuori zona e poi è ritornato dentro nel branco. Mi ero dimenticato di dirvi che quando lui è arrivato si è alzato in piedi tutto tutto il popolo dei camosci che era là sono alzati in piedi. È stata una scena che mi ha colpito enormemente. E allora, ritornando dall'aver cacciato via questi maschi, si mette giù in mezzo al branco, e come lui si è messo giù, tutto il presepio si mette giù calmo, vede queste femmine, questi piccoli, che ogni tanto tettavano dalla mamma, e le femmine che continuavano a ruminare, a masticare il coso. A quel punto là, per farla breve, sono venuto giù, sono arrivato giù in uno sperone e sono andato fuori, lo avevo là a 250 metri. Allora non volevo, ed era per terra, non volevo sparare un animale per terra. Allora mi giro così per pigliare il sacco e con la coda dell'occhio così l'ho visto saltare in piedi. Arca miseria! Gli era arrivato giù la presenza mia attraverso l'aria. Allora se loro non sanno da che parte viene il pericolo, no? Non partono. Se per caso ti hanno visto anche con gli occhi e sono sicuri, allora partono e non li fermi più. Ma quando sanno che c'è un pericolo e non sanno da che parte è, loro fanno 10 passi lenti così, sembra quasi che ragionino, ma dove lo questo qua, da che parte devo andare e così via. Certo. E in quel coso là io ho tirato sneller, ho seguito questa bestia che camminava, ponfete, bronfete, cade giù per terra, morto secco. A quel punto là è successa una cosa straordinaria, perché ho visto un fuggi generale, 40 e più camosci che correvano in tutte le direzioni e tutti quanti si sono convogliati dalla parte dove stava andando lui. E come sono arrivati giù, correndo lì, bronfete, si sono fermati, l'hanno guardato quel 2-3 secondi e via, tutti quanti hanno voluto guardarlo perché sembrava, secondo loro, impossibile veder annullata una così straordinaria forza della natura. E io mi sono sentito ho sentito proprio un male dentro, un male perché fisico come dentro nel petto. 40,
perché per te è come ne è successo non uno ma 40.
Come? Non
cioè,
ho capito.
Di camosci, cioè era un evento così straordinario vedere quella cosa che hai visto.
Cioè, beh, è stata quella cosa che a un certo momento ho sentito un forte dolore, ma fisico, qua nel petto, e ho detto basta, mai più voglio andare a caccia.
Ti ha fatto male questa scena?
Con questa storia qua io ho chiuso la caccia e ho chiuso la caccia a modo mio, no? No, io non ho mai fatto fotografie, non ho mai mostrato, appeso trofei, ho sfuggito queste pratiche.
Ma è vero.
Però
che poi in seguito
volevo ricordare.
Sì, no, scusa un attimo Franco, mi sono accorto anche lì, ci abbiamo sforato ampiamente quello che è il tempo per questa parte. No, solo un attimo di pubblicità, poi torniamo con Campo Base.